ci sarebbe molto da dire ancora sulla guerra e ci sarà ancora molto da dire, ma oggi è successo qualcosa. È uscito un articolo molto particolare che quando l'ho visto mi si sono drizzati i capelli, a me che ho già i capelli dritti, ma lo lascio direttamente descrivere alla redazione. Siete presenti? C'è qualcuno dall'altra parte?
Salve, buonasera a tutti.
Ci sono. Cosa è successo? Di quale articolo sto parlando?
Allora, qualche giorno fa, l'11 maggio per l'esattezza, c'è stato un violento attacco cyber contro alcuni bersagli, alcuni siti internet italiani, di tipo di DDoS. Di DDoS vuol dire Distributed Denial of Service e, per dirla in parolacce, è semplicemente una mole mostruosa di tentativi di accesso a un qualsiasi sito che lo mandano in crash in quanto il sito non riesce a gestire questa mole di tentativi di accesso. Questo è quello che è successo di partenza.
Okay.
L'attacco è partito da un gruppo di pro-Russia che si chiama Killnet, che okay. ha rivendicato l'azione, e questa cosa però ha scatenato all'inizio un po' di panico in generale, perché la famosa cyber warfare della Russia, c'era grande paura. In realtà dei fatti invece ha creato probabilmente uno dei fenomeni più belli e più unici che si potessero aspettare. Un gruppo di persone che si chiamano Anonymous Italia si sono unite molto semplicemente e hanno contrattaccato questi signori, praticamente affondandoli, perché hanno svelato chi sono, cosa fanno, come operano. Di fatto sono entrati all'interno di tutti i loro canali, acquisendo le informazioni e pubblicandole e diffondendole online.
Allora, la domanda a questo punto, per fare chiarezza per gli ascoltatori, è: chiariamo con parole semplici, visto che ci ascoltano in tutta Italia ovviamente tante persone differenti con preparazioni diverse, qual è la differenza sostanziale tra Anonymous Italia e Killnet?
Assolutamente. Allora, Killnet è un gruppo, poi si è scoperto essere fondamentalmente di ragazzini, tra l'altro sono state trovate le foto di questo famoso leader, che è un ragazzino che viene ritratto mentre si fa un selfie in pigiama fuori dal bagno. Sono un gruppo di ragazzini russi o dell'area filorussa che lanciano attacchi formalmente a scopo economico. Sono mercenari, diciamo.
Okay. Okay.
Sono mercenari, ma mercenari anche di basso livello, non hanno grossissime capacità a livello di cyber, hanno delle capacità medie e usano molti programmi per avvantaggiarsi, per lanciare i loro attacchi. Ma di fatto il loro core, cioè la loro base, è che loro agiscono formalmente non tanto a livello ideologico quanto a livello economico. Cioè questa è la loro storia, questa è la loro base. La differenza sostanziale con Anonymous Italia è di due tipi. Da una parte c'è il fatto che i membri di Anonymous Italia hanno delle capacità, che vengono definite delle skill in gergo, molto superiori, lo hanno dimostrato sul campo, danneggiandoli in tutti i modi e sfottendoli in tutti i modi possibili.
Okay.
Dall'altra parte hanno un vantaggio fondamentale, sono persone che lo fanno per proteggere la patria, per volontariato, cioè non prendono un euro e non guadagnano un euro da questo.
Quindi la grande semplificazione: da una parte mercenari per soldi, dall'altra gente che sta cercando di difendere con la propria preparazione il paese.
Assolutamente, ha messo a disposizione della protezione del paese tutta la propria preparazione e il tempo anche, perché è un fattore determinante. Cioè, contrattaccare, studiare i bersagli richiede tempo, comunque sia.
Okay.
È uno sforzo notevole. Assolutamente.
E questo articolo che leggo anch'io su difesa e sicurezza, che parla della legge del taglione, ha fatto praticamente impazzire la rete, perché è una notizia davvero importante.
Sì, devo dire che sta avendo una fortissima eco sia in Italia sia all'estero, perché di fatto ha dimostrato che i famosi e temibili hacker russi non sono poi così temibili come si credeva in realtà. Non solo, ha dimostrato anche che le difese non istituzionali, perché Anonymous Italia non è un gruppo istituzionale o legato a qualche amministrazione dello Stato, ma è un gruppo semplicemente di volontari, ha dimostrato che un gruppo di persone volenterose che hanno lo stesso obiettivo può contrapporsi in maniera efficace, anzi riuscendo a danneggiare la controparte. Siamo arrivati al punto che i ragazzi e le ragazze di Anonymous Italia hanno minacciato gli hacker russi, dicendo: ogni attacco a un'istituzione italiana seguirà un attacco alla corrispondente istituzione russa. Ciò è successo già con la polizia, perché la polizia italiana ha subito un attacco da Killnet che ha messo fuori uso il sito per alcune ore. Bene, la polizia di Mosca è stata messa fuori uso, il sito della polizia di Mosca è stato messo fuori uso per almeno 6 ore. Per cui non sono parole, ma sono fatti.
Fatti reali. E poi proprio la legge del taglione, polizia italiana, polizia russa. Quindi veramente di parola da questo punto di vista. Era molto interessante perché spesso noi ci appoggiamo alla preparazione di difesa e sicurezza, perché in Baghera si fa tanto intrattenimento ma si fa anche giornalismo, e alla base di un buon giornalismo, a prescindere dallo stile che si sceglie, c'è la fonte. Se la fonte è attendibile, seria e preparata, poi la notizia si può anche dire con un sorriso sulle labbra, ma con la certezza che sia una notizia vera. Proseguirei, visto che abbiamo ancora qualche minuto, per approfitterei della vostra disponibilità per commentare un paio di notizie recenti sulla guerra. Per esempio, Putin ha dichiarato: l'Occidente copre i suoi errori e dà la colpa alla Russia.
Assolutamente, è chiaramente una mossa di pura propaganda, soprattutto a uso interno, perché chi è in grossa difficoltà oggi è Putin. Oggi è Putin, tanto che il famoso assedio all'acciaieria di Azovstal, quello di Mariupol, dove non avrebbe permesso ai soldati ucraini di uscirne vivi o comunque sia di sopravvivere, è stato costretto invece a fare un accordo con Zelensky, garantendo l'incolumità e probabilmente facendo rientrare in patria i soldati che si sono arresi nelle scorse ore dopo quasi 3 mesi di assedio, che hanno resistito, che anche quello è un dato incredibile, con una sorta di scambio di prigionieri. Ma il fatto che lui sia in grande difficoltà lo conferma un elemento fondamentale: tutte le operazioni sul campo negli ultimi giorni sono dirette esclusivamente da Putin, non più dai generali e dai colonnelli, ma Putin stesso, insieme a Gerasimov, che è il capo di Stato Maggiore della Difesa, sta dirigendo in prima persona sul campo le operazioni. Non vanno bene, però le sta dirigendo lui.
Sì, non è mai un buon segno quando il capo scende direttamente in campo e cerca in qualche modo di porre rimedio. Sulla stessa linea d'onda probabilmente sono le dichiarazioni di Sergei Lavrov, il quale ha annunciato che i colloqui tra Kiev e Mosca sono fermi, ma la responsabilità secondo Mosca sarebbe esclusivamente di Kiev.
Ma ovviamente è il gioco delle parti.
Sì.
Lavrov, ricordiamoci sempre che Mosca comincia ad avere forti difficoltà anche a livello interno. Le grosse perdite che hanno subito, pur cercando di nasconderle, si sono tramutate nel fatto che Putin e il suo staff hanno avviato una sorta di reclutamenti silenziosi, cercando di recuperare forze da combattimento, forze di vigilanza per proteggere il paese. Questa è la conferma che sono in difficoltà anche all'interno della stessa Russia. Non dimentichiamo che nei giorni scorsi diversi centri di reclutamento in Russia, per cui all'interno del territorio russo, sono stati dati alle fiamme dai ignoti. Questo è un segnale indicativo.
Molto. C'è invece una notizia abbastanza preoccupante, perché qui si parla veramente di un crimine di guerra. Il Cremlino ribadisce: Bucha è una messa in scena.
Assolutamente, deve tenere il punto, stanno cercando di prendere tempo chiedendo un'indagine internazionale indipendente, con persone anche o paesi di loro fiducia o neutrali, ma il massacro di Bucha, volente o nolente, è un massacro, è uno dei più vergognosi crimini contro l'umanità degli ultimi tempi.
Ecco, questo andava detto anche con chiarezza. Quasi in chiusura, UNICEF, 600.000 bambini in pericolo, sono cifre gonfiate o sono realistiche?
No, sono assolutamente realistiche, perché il conflitto in Ucraina ha bloccato anche e soprattutto le forniture di grano, perché Russia e Ucraina erano tra i primi fornitori di grano di tanti paesi, oltre chiaramente alle condizioni di precarietà per quanto riguarda proprio il modo di vivere la vita stessa dei bambini in Ucraina. La grossa carenza di grano, che si comincia a riflettere anche in Africa settentrionale, perché è tra i primi importatori, potrebbe aumentare ulteriormente questi numeri.
Mamma mia. Ultima notizia: difesa e sicurezza deve avere microfoni e radar ovunque, perché poi conferma notizie veramente anche apparentemente lontane da noi, ma non sbagliano mai le conferme. Allora chiediamo la conferma anche su questa. C'è scritto proprio su Open, il quotidiano diretto da Enrico Mentana: bombe russe su una base militare ucraina al confine con la Polonia, è vero?
Sì, assolutamente. Gli attacchi sono avvenuti questa mattina. La Russia sta cercando di distruggere l'infrastruttura ferroviaria ucraina per rallentare l'invio di armi da parte dei paesi occidentali, di armi e dei sistemi.
Difesaesicurezza.com, se volete farvi ovviamente le vostre opinioni, le vostre idee, se volete leggere le notizie purtroppo di questa guerra, ma non solo, perché le guerre nel mondo non si esauriscono qui, ed è un sito che copre anche cybersicurezza ed altri temi. Intanto la notizia di cui sta parlando tutto il web in queste ore è proprio di difesa e sicurezza, cyber firewall, warfare, scusate, Anonymous Italia impone la legge del taglione a Killnet. Complimenti ancora per questa notizia e ci aggiorniamo presto per nuovi collegamenti.
Grazie, a presto. Io vorrei ringraziare ancora questi ragazzi e queste ragazze di Anonymous, perché stanno facendo un lavoro eccezionale e unico.
Anonymous Italia, che ricordiamo stanno facendo un lavoro gratuito in difesa del paese. Grazie, a presto.
Assolutamente. A presto, grazie.